Eccoci rientrati in studio e come preannunciato, sapete, il lunedì è Radio Fly diventa la casa dello sport e noi continuiamo a parlare di sport, lo facciamo con il nostro ospite che vado subito a presentare. Do il benvenuto a Paolo Tirinnanzi, psicologo dello sport, che ringrazio subito per essere con noi questa mattina. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi, grazie Riccardo l'invito.
Riprendiamo in parte degli argomenti che avevamo trattato nel precedente appuntamento, ma partirei subito fornendo le coordinate di questa disciplina a chi ci sta ascoltando. Può essere una domanda ampia da trattare, ma ti chiedo: che cos'è la psicologia dello sport?
Allora, cerchiamo di essere brevi. Insomma, la psicologia dello sport è una disciplina che, tra l'altro, quest'anno dovrebbe compiere un secolo. Dico dovrebbe perché la data di inizio è una data convenzionale, però appartiene alla nascita di un laboratorio di studi dei processi mentali all'interno dell'attività sportiva del 1920, più o meno, è questa data, a Berlino. E quindi diciamo una disciplina giovane, una disciplina che va a studiare i processi mentali che ci sono all'interno di un'attività sportiva. E nel corso del tempo questa disciplina, i suoi studi li ha proseguiti negli Stati Uniti, soprattutto nel dopoguerra, negli anni 50 e 60, ha avuto un bellissimo sviluppo, soprattutto per le strutture e anche gli strumenti e le strumentazioni che erano in quel tempo negli Stati Uniti. E dopo, alla fine, si è spostata anche in Europa, da noi. Insomma, attualmente ci sono nel movimento tanti congressi, sia nazionali ma anche internazionali, quindi anche a livello europeo ce ne sono diversi. È un movimento che sta crescendo tanto e anche qui da noi in Italia sta arrivando con la sua dovuta lentezza, però c'è un movimento che dà un senso a questa cosa. Ci sono dei master di specializzazione, ci sono vari anche incontri, seminari che vengono fatti e tutto quanto. Ancora però forse questa parola psicologo non piace, perché comunque nelle discipline, se noi andiamo a vedere anche gli organigramma delle società sportive, non sempre dentro abbiamo la parola psicologo, abbiamo soprattutto anche un preparatore mentale, mental coach, cioè un pochino la dribbliamo questa parola, però in realtà questo tabù va un po' sfatato a mio avviso, perché comunque noi diamo al servizio degli atleti, della società, degli strumenti che sono importanti per gestire determinate richieste.
E poi correggimi se sbaglio, sì, ma è giusto quello che tu dici, anche perché l'atleta essenzialmente è uomo o donna e dunque il suo rapporto con le emozioni è qualcosa di naturale, ma che non si può annullare, anzi sul quale è necessario lavorare, in questo caso al fine di migliorare le varie prestazioni, ma comunque non deve essere un ambito o un termine, come ricordavi tu, che deve spaventare. Tutt'altro, mi sembra qualcosa di estremamente naturale.
Sì, esatto. Sì, noi abbiamo tutti gli esseri umani in comune questo aspetto qui che hai detto tu. Noi adesso in questo momento stiamo provando delle emozioni, dall'altra parte del pianeta altri esseri umani di culture completamente diverse stanno provando la stessa cosa, cioè delle emozioni che noi abbiamo per innate. Quello che differisce è come noi le gestiamo, e quindi la gestione delle emozioni anche a livello sportivo è un aspetto da tenere presente. Cioè, nei corsi che noi abbiamo fatto e tutto quanto ci vengono insegnate ovviamente anche tutte le dinamiche intorno allo sport, ma anche le strumentazioni e gli strumenti che noi possiamo applicare. Cioè, abbiamo delle tecniche a disposizione, tanto per citare il delineamento degli obiettivi, la visualizzazione, la tecnica di rilassamento, cioè ce ne sono tante. La cosa importante da fare è quella di evitare di applicare queste cose agli atleti in modo sequenziale, senza tenere presente che ogni atleta, come dicevi te, in base alle emozioni che prova, ha dei bisogni.
Certo.
Ogni atleta ha un bisogno diverso rispetto all'altro. Quindi noi dobbiamo essere bravi a tarare bene il lavoro da poter fare per gestire la richiesta. In genere le richieste, io parlo dell'ultima decade perché è il momento in cui, da quando opero, diciamo, sono una decina d'anni. Le richieste principali sono la gestione dell'ansia e dello stress prima e durante la prestazione. C'è anche il rientro dall'infortunio, che è un momento delicato per un atleta, perché comunque spesso e volentieri ritornare al 100% non è semplice dopo un infortunio importante. Abbiamo anche la motivazione, un aspetto che viene perso nelle generazioni soprattutto odierne, le più giovani. La motivazione è un aspetto che è in calando molto, quindi c'è l'abbandono che è anche piuttosto frequente. Queste sono le richieste più o meno principali che permettono a noi dopo di entrare a operare nel modo specifico, però bisogna tenere presente le emozioni.
Certo, e poi come dicevi, operare con un lavoro, con un percorso personalizzato che sia centrato nell'atleta di riferimento con il quale state appunto lavorando. Per la gestione delle emozioni, che è un po' il punto principale che stiamo trattando, come si inseriscono gli strumenti che potete utilizzare? E qui introduco il nuovo capitolo del biofeedback. Come funziona e come appunto può poi incidere anche sulla gestione delle emozioni?
Certo. Per gestione delle emozioni faccio un esempio, giusto per far capire meglio questo argomento, questa domanda. Facciamo appunto, creiamo una situazione immaginaria in cui in questo momento avviene un rumore esterno, quindi uno stimolo esterno molto importante. Quindi in questo momento noi due stiamo provando un'emozione forte, no? Quindi Riccardo prova la sua emozione di paura, io la mia di paura e Gloria, che è di qua, la sua di paura a suo tempo. Quindi di fronte a questo evento magari Riccardo ruota la testa verso la fonte del rumore che è successa e mette un comportamento in base all'emozione che ha esperito. Quindi il tuo comportamento potrebbe essere quello di attacco, tra virgolette, nel senso ti puoi alzare e andare verso la fonte del rumore. Io che ho elaborato un altro tipo a modo mio la paura, prendo e metto la fuga, magari scappo. Gloria, che è dall'altra parte, magari mette un altro tipo di comportamento ancora diverso, che è quello del congelamento, del freezing, quindi c'è caso possa rimanere ferma nel suo posto. Quindi alla base tutti e tre abbiamo la stessa emozione, però quello che cambia è la reazione che noi abbiamo, quindi l'elaborazione è completamente diversa. Questo significa che all'interno noi abbiamo nel nostro stato fisiologico delle modifiche che ci sono anche se non le percepiamo.
Certo.
Perché la reazione che noi abbiamo dopo la paura fa parte del sistema nervoso centrale, quindi l'elaborazione e il comportamento. Ma nel sistema nervoso autonomo noi abbiamo una variazione che può essere quella dell'attenzione, perché se guardiamo la fonte del rumore le pupille si dilatano, quindi è una reazione anche questa del sistema nervoso autonomo. L'aumento del respiro, la variazione del battito cardiaco e anche una sudorazione a livello delle mani e del palmo dei piedi che è impercettibile, però anche quella c'è. Quindi abbiamo una variazione interna. E quindi per quanto riguarda l'aspetto sportivo, la strumentazione, per esempio quella che utilizzo io, va a valutare la risposta galvanica della pelle, che sarebbe la sudorazione. Sono degli strumenti che vanno a valutare questi aspetti, quindi è uno strumento altamente semplice, non è invasivo, perché sono degli elettrodi che vengono inseriti come se fossero un anello. Quindi una strumentazione, un PC portatile, e non è tanto complesso il lavoro da fare, perché lo sportivo ha bisogno di compiti molto veloci, perché intanto non riescono a fare delle sedute lunghe, quindi ci vogliono delle strumentazioni molto veloci. E in base a questo noi possiamo ricreare in una situazione, basta una stanza, quindi non solamente in studio mio dove lavoro, ma anche presso le società sportive, basta avere una stanzina adeguata. Con queste strumentazioni possiamo riprodurre e riprovare delle situazioni che sono simili alla partita, ma simili si intende come esperienza emotiva.
Certo, questo è l'elemento chiave.
Esatto, perché faccio un esempio, ci sono nella rilevazione, posso utilizzare anche dei semplicissimi giochi per PC, ma molto brevi, faccio tanto per far capire al panorama collettivo. Pac-Man è un giochino molto semplice, ora non è nel mio caso, non utilizzo quello, ce ne ho degli altri, però è un giochino in cui la competizione aumenta di livello piano piano, e aumentando di livello l'atleta può in quel momento avere del suo stato interno, che è il bio, un feedback dello schermo, quindi biofeedback, in cui lui in diretta capisce qual è il suo stato interno in base al compito. Okay. Quindi se il suo stato interno, che questa strumentazione valuta la conduttanza cutanea, quindi è un microsiemens, che è l'unità di misura, se il livello è molto alto vuol dire che c'è un'attivazione ansiogena molto importante, quindi non è efficace, porta a disattivazione. Se invece l'atleta mantiene con dei valori, all'interno dei valori, questa la conduttanza bassa, vuol dire che sta gestendo bene la situazione e molto probabilmente riuscirà anche a risolvere il compito esecutivo che gli viene dato.
Il passaggio successivo, correggimi se sbaglio, una volta che i parametri di cui parlavi danno determinate indicazioni, come si comincia poi il secondo step, cioè il lavoro sulla gestione delle emozioni, cioè di ciò che traspare dal test sostanzialmente? Come ci si comporta poi?
Si entra più nell'ambito delle consapevolezze, perché in quel momento l'atleta magari ha una percezione di sé che va tutto bene, ecco. Però lo strumento gli fa capire che...
Che in realtà non è così.
Non sempre così. Beh. Quindi lui già quel primo step che fa è aumentare la consapevolezza che anche su se stesso ha una percezione che va rivista. E dopo si possono provare le tecniche, le strategie che abbiamo a disposizione per vedere se l'atleta riesce a gestire il suo stato interno man mano che il compito aumenta. Quindi se lui questa strategia, l'atleta la prova e vede oggettivamente in base alla strumentazione che è funzionale, dopo la può riprodurre anche in partita in momenti in cui vive quelle emozioni, perché non rivive il giochino del Pac-Man,
certo, durante l'attività, cioè, sportiva, è qualcosa di diverso.
Bravo, rivive uno stato interno fisiologico che è riproducibile però in allenamento o in gara, quindi lui rientra con questo tipo di connessione e sincronia e rimette in atto una strategia che gli può essere utile per gestire il suo stato fisiologico interno senza perdere il flow, che è il concetto nella psicologia dello sport, del flusso, di quando siamo completamente concentrati, abbiamo un'attivazione che ci fa sì che diamo una prestazione ottimale.
Noi siamo con il tempo tiranno, questa è una frase che ogni conduttore spera di poter dire prima o poi, purtroppo siamo in chiusura di questo spazio davvero molto interessante e credo che nonostante la rapidità noi siamo riusciti, grazie appunto anche a Paolo, a alleggerire quella visione iniziale di cui dicevamo, che spesso ci porta ad avere una sorta di scetticismo, no, nei confronti di questa. E invece mi sembra che siamo riusciti a far passare un messaggio molto molto differente. A questo proposito, proprio con una battuta finale, io ricordo che questa mattina, anche a testimonianza di ciò che Paolo diceva, rimaniamo nell'ambito della psicologia dello sport, perché in programma al Teatro Vasariano di Arezzo alle 11:30 un incontro con gli studenti che appunto incontreranno il pallavolista Matteo Piano, che è autore insieme alla psicologa Cecilia Marini di un libro sullo sport e sul coraggio, dove lui sostanzialmente ripercorre la sua esperienza personale affiancato da una figura che lo ha aiutato anche nella gestione ovviamente di determinati momenti. Quindi questo Paolo conferma con un evento che tra l'altro è stato casuale, sì. L'aver trovato questa notizia, però ci aiuta a far capire il messaggio che volevamo mandare.
Sì, sì, che è una tematica che, ripeto, sta inserendosi nel nostro panorama. Bisogna capire che è importante anche avere di considerazione questo aspetto, perché alla fine la testa, la mente è quella che guida tutto, guida la gestione della fatica, quindi l'aspetto, possiamo dire, fisico, l'aspetto di un gesto tecnico. Quindi sono tutte situazioni collegate, come anni fa il preparatore atletico era fuori dal panorama sportivo e si è inserito a piedi pari, oggigiorno è una figura indispensabile.
Certo.
E mi auguro che anche questa figura nostra possa col tempo diventare indispensabile, come l'esempio che ho fatto. Quindi, tra l'altro, approfitto per salutare la collega Cecilia Morini, che ha fatto il corso di specializzazione con me qualche anno fa.
E allora, noi torneremo sicuramente a parlare di psicologia dello sport, lo faremo prossimamente insieme a Paolo Tirinnanzi, che ringrazio per essere stato con noi e ovviamente rinnovo l'invito a tornare qui con noi. Io do la linea alla redazione nazionale per il GR con le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani, poi ricordo che FlyMag questa mattina prosegue con la conduzione di Gloria Peruzzi. Rimanete quindi sintonizzati, grazie ancora a Paolo Tirinnanzi.
Grazie a voi, buongiorno.